Tempo dello Spirito, un programma di spiritualità evangelica, a cura di Luisa Nitti. In redazione Gael Curtens e Cristina Ferrari.
Buongiorno a tutti e tutte voi, ben ritrovati a Tempo dello Spirito. La risata, lo scherzo, il gioco, il piacere sono protagonisti del tempo di Carnevale, che in fondo con i suoi eccessi sembra davvero inconciliabile con la serietà del cristianesimo. Oggi il pastore battista Angelo Reginato nella sua meditazione si chiede invece se sia possibile scrollarsi di dosso secoli di cristianesimo giudicante per riaffermare una notizia lieta. Dio vuole il nostro piacere, sfida la nostra umanità intristita a sorridere, educa i nostri sensi a gustare la vita. E la seconda parte di questa puntata sarà dedicata alla giornata mondiale di preghiera in calendario per il 6 marzo. Un movimento mondiale di donne, un appello a pregare insieme, partendo ogni anno dalla situazione di una diversa regione del mondo. Quest'anno protagonista è la Nigeria. Partiamo allora con la riflessione biblica proposta dal pastore evangelico battista Angelo Reginato. Il testo di riferimento, commentato questa mattina, si trova nel libro dei Proverbi al capitolo 8. Legge il testo Paolo Sesana.
Spazio alla parola. Meditare con la Bibbia.
Così dice la sapienza. Il Signore mi ebbe con sé al principio dei suoi atti, prima di fare alcuna delle sue opere più antiche. Fui stabilita fin dall'eternità, dal principio, prima che la terra fosse. Fui generata quando non c'erano ancora abissi, quando ancora non c'erano sorgenti rigurgitanti d'acqua. Fui generata prima che i monti fossero fondati, prima che esistessero le colline, quando egli ancora non aveva fatto né la terra, né i campi, né le prime zolle della terra coltivabile. Quando egli disponeva i cieli, io ero là. Quando tracciava un circolo sulla superficie dell'abisso, quando condensava le nuvole in alto, quando rafforzava le fonti dell'abisso, quando assegnava al mare il suo limite, perché le acque non oltrepassassero il loro confine. Quando poneva le fondamenta della terra, io ero presso di lui come un artefice. Ero sempre esuberante di gioia giorno dopo giorno. Mi rallegravo in ogni tempo in sua presenza. Mi rallegravo nella parte abitabile della sua terra. Trovavo la mia gioia tra i figli degli uomini.
Una buona domenica a tutte e tutti. È Carnevale e noi cerchiamo di capire il senso di questo appuntamento che il calendario prevede ogni anno. Domenica scorsa abbiamo accennato al senso etico che sta all'origine della festa. A Carnevale si rappresenta un mondo sottosopra, dove non vige più la legge del più forte. La giustizia, allontanata dal nostro mondo, vi ritorna vestendo i panni dell'ironia. Dissimulando un agire goliardico, mostra quel desiderio di trasformazione che sta al cuore della fede ebraico-cristiana, come canta Maria di Nazareth nel suo Magnificat. Ma il Carnevale dice anche altro. Indica un senso che si misura col divertimento, che ricorre allo scherzo, che ricerca ciò che è piacevole. Qualcosa che normalmente reputiamo estraneo alla fede. Eppure non è sempre stato così. Pensate che durante il Medioevo la liturgia che faceva memoria della risurrezione di Gesù contemplava il cosiddetto risus pascalis. Chi presiedeva la celebrazione doveva indurre i fedeli al riso, facendo battute e persino ricorrendo a oscenità. Dietro questa prassi liturgica c'era l'idea di imitare la risata di Dio, che con la risurrezione di Gesù ha mostrato la morte che ride bene chi ride ultimo. Insomma, c'è stato un tempo in cui non valeva il detto proverbiale «scherza con i fanti, ma lascia stare i santi». Tutt'altro, se a Carnevale ogni scherzo vale, lo stesso lo si deve dire per Dio. Verrebbe da dire che lo scherzo è una cosa seria. ma lo è proprio in quanto è divertente, piacevole. Le risa, anche quelle a crepapelle e non del tutto corrette, hanno a che fare con la fede nel Dio biblico. Immagino che alcune persone si stupiscano di questo. Nel lessico cristiano non compaiono mai parole come risata, divertimento, né tantomeno la più incriminata della scena carnevalesca, ovvero il piacere. Molti le ritengono parole pericolose. È vero che si tratta di termini ambigui, come del resto lo sono tutte le parole. Ci si può infatti divertire a scapito dei più deboli invece che dei più forti. Si può fare del mio piacere l'unico criterio, anche a costo di usare gli altri senza alcun scrupolo a servizio del mio godimento. Ma non deve essere per forza così. Del resto Gesù era chiamato beone mangione, frequentatore di banchetti, amante delle cattive compagnie di pubblicani e peccatori, non proprio il ritratto di un asceta allergico al piacere. Questa immagine noi l'abbiamo censurata in nome di una ferrea morale. Come possiamo recuperare il lieto annuncio di un Dio che desidera il nostro piacere? Un Dio che sfida la nostra umanità intristita a sorridere e a ridere della realtà, che ci insegna l'arte dell'ironia e educa i nostri sensi a gustare la vita. Difficile scrollarci di dosso secoli di cristianesimo moralistico e giudicante. Aiuta a sentire che in principio non era così. Il libro dei Proverbi, da cui è stato tratto il brano iniziale, con linguaggio allo stesso tempo poetico e scanzonato, ci dice che la sapienza che ha presieduto all'atto della creazione parla di sé come colei che gioca. Quello che la traduzione ufficiale rende con artefice esuberante di gioia può infatti essere reso come un lattante che gioca nel mondo. Un commentatore fiammingo del XVII secolo si esprime così: Dio ha giocato e continua a giocare nell'armonia e nelle orbite degli astri. Gioca nel cielo con le eclissi, con le macchie del sole e della luna, con le stelle senza numero della Via Lattea che splendono come latte bianco. Gioca nell'atmosfera con i lampi, i tuoni, i venti, le tormente e gli uragani. Gioca sulla terra e nell'acqua, con i mostri marini e terrestri, con le maree e le onde che si alzano fino alle stelle. Gioca con gli agnelli e i capretti, ma soprattutto con gli uomini, la loro varietà di volti, di voci, di temperamenti. Gioca nelle cose umane il potere divino. Ecco, la sapienza che sta all'origine della creazione è giocosa ed esuberante di gioia. Nel Talmud, la Bibbia orale degli ebrei, si dice che Dio ci domanderà conto dei beni di cui non abbiamo goduto. Il carnevale può diventare l'occasione giusta per ripensare alla radice il nostro cristianesimo dal volto triste e severo, per recuperare il gusto per quella vita che Dio ci ha donato perché ne provassimo piacere.
Oh.
Movimento Mondiale di Donne, un appello a pregare insieme, donne e uomini, partendo ogni anno da una diversa regione del mondo. Nel 2026 si tratta della Nigeria. Parliamo della Giornata Mondiale di Preghiera, una iniziativa ecumenica che cade il 6 marzo e viene celebrata in tutto il mondo. In Svizzera compie 90 anni. Arriva dalla Nigeria la liturgia della Giornata Mondiale di Preghiera di quest'anno. Le donne che l'hanno preparata danno voce a storie di sofferenza e di speranza, lasciando intravedere la storia travagliata del paese. Dall'indipendenza dal dominio coloniale britannico nel 1960 fino alle stragi e ai rapimenti del gruppo terroristico Boko Haram, questa liturgia propone un percorso che racconta storie di donne.
In questa liturgia mi hanno colpito soprattutto le storie di vita raccontate da tre donne. Una vedova giovane parla del fardello dell'oppressione sociale, una madre di quello della persecuzione religiosa e la terza vivendo in città del fardello della povertà e della disperazione. Tutte storie pesanti, eppure le nigeriane dicono: grazie alla nostra fede vediamo degli spirali di luce.
Maya Rosselli a Bellinzona fa parte del gruppo che organizza la Giornata Mondiale di Preghiera. In preparazione del 6 marzo, donne cristiane, protestanti e cattoliche si incontrano ogni settimana.
A Bellinzona esiste un gruppo di donne cattoliche e protestanti che ogni anno si prepara a una celebrazione della GMP. E alcune delle amiche ne fanno parte da tanti o tantissimi anni. Siamo felici perché questa volta si sono aggregate anche nuove interessate. Visto che il motto della GMP è informarti per pregare, pregare per agire, con la preparazione ci impegniamo a conoscere il paese protagonista, ci avviciniamo al testo biblico della liturgia e vogliamo soprattutto aprire mente e cuore a ciò che sono le esperienze e le realtà di vita delle donne. Ci interessiamo anche all'atto condivisione tramite progetti solidali proposti dal Comitato Svizzero.
A cavallo fra quest'anno e il prossimo ci sono due anniversari simbolicamente importanti. I 90 anni della Giornata Mondiale di Preghiera in Svizzera verranno celebrati il 10 giugno e i 100 anni della Giornata Mondiale di Preghiera internazionale che cadono nel 2027. A livello locale sono diversi in Ticino gli incontri preparatori. Maya Rosselli per il gruppo di Bellinzona ci racconta il tema di quest'anno, collegato a un versetto contenuto nell'Evangelo di Matteo.
Il tema in sé è: voglio darvi ristoro, venite. E si ispira a Matteo 11:28 che dice: venite a me voi tutti che siete affaticati e oppressi e io vi darò riposo. Il versetto seguente dice anche: prendete su di voi il mio giogo, poiché il mio giogo è dolce e il mio carico leggero. Noi durante lo studio biblico abbiamo sperimentato cosa proviamo a camminare sotto un carico pesante. Non riusciamo più ad alzare lo sguardo o non vediamo l'orizzonte, siamo concentrate solo su noi stesse, o non vediamo chi c'è accanto. Questi erano alcuni dei commenti delle amiche. E in seguito abbiamo immaginato cosa in questa situazione significhi sentire l'invito di Gesù: voglio darvi riposo, venite. Le donne della Nigeria hanno urgente bisogno di riposo, nel senso di essere sollevate, consolate, aiutate, di avere respiro. Dicono che la fiducia in Dio aiuta loro ad andare avanti in questi tempi difficili e che vogliono seguire Gesù perché il suo giogo è amore. Io penso che tutto questo valga anche per noi, perché anche per noi i tempi non sono tanto facili.
Maya Rosselli, che cosa l'ha colpita particolarmente di questa edizione e della liturgia delle donne nigeriane?
Proprio nelle tre storie di vita già accennate, per esempio, sentiamo del diritto violato a una vedova con i suoceri che le hanno portato via quel poco che le aveva lasciato il marito, o delle violenze da parte di Boko Haram con il rapimento di una ragazza. Esistono diverse leggi a favore delle donne, ma le norme culturali ostacolano la piena realizzazione. Il governo non fa tanto per farle rispettare. Purtroppo con le donne che hanno vissuto diritti violati, discriminazioni, violenze o altro, soffrono anche le loro figlie e i loro figli. Spesso come conseguenza di tutto ciò essi vivono la povertà e la fame e non hanno la possibilità di accedere all'istruzione.
Il 6 marzo, giornata mondiale di preghiera, una liturgia, come abbiamo ascoltato, preparata da donne cristiane della Nigeria, centrata su storie, testimonianze e in collegamento alla parola di Gesù che vuole dare ristoro, riposo a chi è nella sofferenza. Ma la giornata mondiale di preghiera è anche di per sé un interessante e storico appuntamento di carattere ecumenico.
Il nostro gruppo prosegue con la preparazione, sempre con la speranza che la cerchia possa allargarsi e che tante persone, siano esse cattoliche, protestanti o altro, si aggreghino per celebrare insieme e per pregare per la Nigeria. Solo nel piccolo e soprattutto grazie ai nostri contatti personali pensiamo di dare un piccolo contributo a rafforzare le relazioni ecumeniche. E sicuramente il 6 maggio ci sentiremo in unione anche con la grande rete mondiale della GMP. Questo ci dà anche gioia.
Ricordo infine il prossimo appuntamento a Bellinzona in preparazione della giornata mondiale di preghiera, domani, lunedì 16 febbraio, alle ore 14 presso la Chiesa Evangelica Riformata di Bellinzona. La puntata di Tempo dello Spirito si chiude qui. Grazie per aver seguito la trasmissione. Appuntamento per la prossima settimana, come di consueto, alle 8 sulla Rete 2. Da Luisa Nitti, buona domenica.